seguire Gesù. Questa è una parola che troviamo spesso sulla bocca del Signore, quando parla a Pietro e Andrea, a Giacomo e a Giovanni. Seguimi, dice a Matteo. Poi dice ancora a quell'uomo ricco, giovane, secondo un evangelista, poi vieni e seguimi, seguimi. È una parola importante. Ma vediamo un po' alla lontana, cosa può significare per un uomo seguire Gesù? Che cosa vuol dire? Perché Gesù insiste così su questa parola? Si può dire di per sé che l'uomo è naturalmente non cristiano, ma religioso. Naturalmente, anche i popoli primitivi sono religiosi, cioè cercano un rapporto con Dio, cercano di stabilire un contatto con la divinità, cercano dei modi per piacere alla divinità, al loro Dio, quello che loro conoscono, quello che loro si immaginano. Lo cercano questo rapporto, questo contatto, sia con un certo comportamento, sia con gesti, rituali, sia con preghiere, sacrifici, eccetera. L'attenzione dell'uomo è rivolta a fare qualche cosa che possa piacere a Dio. Ma molto spesso, per non dire quasi sempre, l'uomo così, come gli viene naturale il suo rapporto con Dio, lo esprime in maniera egocentrica, questo rapporto con Dio. Cioè, chi importa sono io. Io che devo salvarmi dalla potenza di Dio, devo rendermela benevola. Io che devo essere ben visto da Lui. E allora si cerca il rapporto con Dio così. Può esserci amore, ma può esserci anche paura. Anzi, c'è spesso paura nel rapporto con Dio da parte dell'uomo naturale. Cioè si vuol fare qualche cosa per salvarsi. E la salvezza viene intesa una salvezza da eventuali castighi di Dio. E purtroppo un pochino di questa mentalità c'è dentro anche nel nostro cristianesimo, no? Abbiamo paura più che altro di Dio, che Lui ci faccia del male, ci castighi. E qualche volta la salvezza la intendiamo dai Suoi castighi, invece che da una situazione di male in cui già ci troviamo noi, di egoismo, di egocentrismo. Così l'uomo che vuol piacere a Dio con le proprie capacità, con le proprie forze, diventa onesto, quest'uomo. Diventa impegnato, serio, magari anche integro nel proprio comportamento, nella propria vita. Ma è ancora distante dal regno di Dio. Difatti Gesù aveva detto ai farisei, che erano i migliori tra gli ebrei, i migliori, quelli che si comportavano meglio, che facevano di più sacrifici, che osservavano tutte le regole della vita umana e addirittura tutte le regole del tempio, dei sacrifici, eccetera, della preghiera, che non basta fare tutto quel che uno crede per far piacere a Dio. I farisei non erano ancora entrati nel regno di Dio, benché fossero arrivati ad un'onestà profonda. Mancava loro qualcosa. Oppure, non so se ricordate qualche domenica fa, lo scriba che conosceva i comandamenti principali dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo, li conosceva e probabilmente anche li osservava, questi comandamenti, anche a lui Gesù ha detto: non sei lontano dal regno di Dio. Non sei lontano, ma se non sei lontano non vuole ancora dire esserci dentro. Non sei lontano, ma non ci sei ancora dentro del tutto. E al giovane che osservava tutti i comandamenti fin da ragazzo, gli ha detto: io tutti questi comandamenti li ho osservati fin dalla mia giovinezza. Quindi era un uomo, un giovane onesto, integro, eppure non era felice, sentiva anche lui che mancava qualcosa. Cosa devo fare per avere la vita eterna? Si accorgeva perciò di non avere ancora la vita, si accorgeva che mancava qualche cosa. La salvezza che dipende da me, da ciò che io faccio, può darmi anche un senso di sicurezza. Difatti anche quel giovane cercava una sicurezza e la cercava in se stesso. Che cosa devo fare io? Perché se io lo faccio, dopo sono sicuro che l'ho fatto e me ne sto tranquillo. Cercava la salvezza di procurarsela con le proprie mani, con le proprie capacità. Cosa devo fare io? Cosa devo fare? Perché se so che dopo ho fatto, dopo me ne sto tranquillo perché ho fatto. Quindi è ancora una sicurezza fondata su se stessi, sulla propria azione. Però una sicurezza fondata sull'uomo, anche su quel che io ho fatto, è ancora qualcosa di molto instabile, di molto insicuro, perché ancora quel giorno o il giorno dopo mi scopro di nuovo peccatore. Quindi è una salvezza che traballa, che non è ancora salvezza, quando io arrivassi a fare qualche cosa. E mi renderebbe addirittura egoista. Egoista anche nell'esercizio dell'amore. Perché quando io voglio fare qualche cosa, anche se amo il prossimo, lo amo perché così io mi salvo. Quindi sono ancora egoista, egocentrico. Io amo il prossimo perché così dopo io sto sicuro, perché così dopo io sono a posto con Dio. E ancora, sotto sotto, magari senza accorgercene, e crediamo di essere i migliori del mondo, di aver fatto chissà che, abbiamo fatto qualcosa di egoistico nell'amare il prossimo, nell'amare Dio. Quando lo facciamo in questo modo, cercando da noi la nostra salvezza, pur facendo queste cose che sono opere divine, cioè diventa un'attenzione a me stesso, a ciò che io faccio, a ciò che io non faccio. Il centro rimane il mio io, sono contento di me se amo, sono scontento di me se non amo, così resto sempre ripiegato su me stesso. E rimane sempre una continua tensione nel mio cuore, la preoccupazione di far di più, la preoccupazione di essere diverso. Io rimango sempre un po' lì in tensione, quando cerco la salvezza io con le mie forze, con le mie capacità. E quindi, anche se cerco di amare Dio con tutto il cuore, di amare il prossimo come me stesso, chi è che mi assicura che il mio amore è proprio quello che Dio vuole, è proprio quello che piace a Lui, e è proprio quello che fa il vero bene del prossimo? Chi me lo assicura? Ancora io stesso, i miei pensieri, il mio modo di ragionare, il mio modo di capire. Rimango ancora ripiegato su di me, sul mio egoismo. Manca un elemento. Non sei lontano dal regno di Dio, ti manca ancora qualche cosa. Cos'è questo qualcosa, questo passo per entrare nel regno, o questo qualche cosa che manca alla vita? Che cosa manca? Io credo, anzi sono sicuro, che manca in quel caso lì ancora lo Spirito Santo. Perché quando c'è lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Dio, che è lo Spirito di amore di Dio, allora io sono in Dio, vivo la sua vita, allora ci sono dentro nel regno di Dio, quando c'è lo Spirito Santo. Allora non manca più niente, perché se c'è in me la vita di Dio, non mi manca più niente, non manca più nulla. E sono già dentro in Dio, quando c'è Spirito Santo nella mia vita. Quando c'è Spirito Santo, allora sono salvo. Salvo non dai castighi di Dio, salvo dal male che mi attira nel mondo, salvo dalle situazioni che mi tengono distante da Dio, Quando c'è in me Spirito Santo, sono già in Dio, sono salvo. Le situazioni di questo mondo non influiscono più così tanto su di me, mi faranno soffrire, ma non tanto da tirarmi fuori dalla presenza di Dio. Quando c'è lo Spirito Santo, sono salvo, perché allora anche il mio amore verso Dio, se c'è Spirito Santo in me, è l'amore stesso di Dio, è quello che a Lui piace, quello che Lui vuole. Quando c'è Spirito Santo in me, l'amore per il prossimo è proprio quello che Gesù desidera, che il Padre desidera. Ecco, allora come si fa a passare dalla situazione naturale di uomini egocentrici ed egoistici in cui ci troviamo tutti i giorni, a quest'altra situazione di essere nella vita di Dio, di essere nello Spirito Santo o di avere lo Spirito Santo in noi? C'è una distanza enorme. Qual è il passo? Qual è quella cosa che ci fa passare da una situazione all'altra? Gesù lo sa. Gesù lo sa e siccome ci vuol bene ce lo dice. Anzi, siccome Lui ci vuol bene, si offre Lui stesso. Gesù si offre per essere Lui il mediatore per noi del passaggio da questa situazione egocentrica, ripiegata su noi stessi, in cui ci troviamo con tutta facilità, a questa nuova situazione di vivere nella vita di Dio, di essere in Dio. Gesù è il dono di Dio, perché noi riusciamo a fare questo passaggio. Un dono che noi accogliamo. Qualche volta non lo accogliamo, perché siamo liberi. Noi lo possiamo accogliere. Questo è il grande vantaggio, perché Gesù cosa fa con noi quando c'è, quando noi lo accogliamo? Stabilisce un rapporto di amore con noi. A quel giovane cosa ha fatto? Lo ha fissato e lo ha amato. Fissatolo, lo amò. Non so se vi ricordate quel brano. Fissatolo, lo amò. Gesù stabilisce un rapporto di amore con noi, con chi lo accoglie. Noi possiamo stabilire un rapporto di amore con Lui. Non c'è un'altra possibilità con Gesù. Se non c'è amore tra noi, da noi verso di Lui, non c'è accoglienza di Gesù. Magari gli accogliamo qualche idea, diciamo bravo, hai avuto una buona idea, ma questa non è ancora accoglienza di Lui, della sua persona. Ma se noi accogliamo la sua persona e l'accogliamo nell'amore, cosa succede? Che quest'amore che si sviluppa tra noi e Gesù, questo amore è lo Spirito Santo. Perché Gesù è il Figlio di Dio. E l'amore che c'è, che si sviluppa tra Gesù e noi, e tra noi e Gesù, questo è già lo Spirito Santo. Da quel momento quindi che noi accogliamo Gesù nell'amore, siamo salvi. Perché? Perché è entrato in noi, cresce in noi, vive in noi lo Spirito Santo, che è lo Spirito di amore. Lo Spirito Santo è l'amore che il Padre ha per Gesù. Ma se anche noi abbiamo un amore per Gesù come quello del Padre, di accoglienza piena, di stima totale, allora ecco che anche in noi c'è lo Spirito Santo. Ecco perché è importante accogliere Gesù pienamente. La sua persona, non le sue idee. Naturalmente se accogliamo la persona, accogliamo anche tutto quello che ci dice. Non se lo accogliamo in pienezza, accogliamo anche le sue idee. Ma che importa è accogliere la persona. Per questo siamo abituati dalla Chiesa e dalla storia ad accogliere Gesù bambino. È molto importante. Perché accogliendo Gesù bambino, accogliamo la sua persona. Prima delle sue idee, poi accoglieremo anche le parole che Lui ci dice. Ma è importante che si stabilisca un rapporto di amore con Lui, perché allora entriamo nello Spirito Santo. Allora lo Spirito Santo entra in noi. Allora siamo salvi. Non so se mi sono spiegato abbastanza chiaramente. Ecco, Gesù è proprio colui che ci fa fare, se lo accogliamo, questo passaggio da una vita ripiegata su noi stessi, ad una vita vissuta nello Spirito Santo in Dio, perché dal momento che accogliamo Gesù viviamo già in un altro mondo, è già un'altra vita la nostra, è illuminata da un'altra luce, vive di un altro punto di vista, abbiamo un'altra cosa nel cuore, vi sarete accorti quando ne avete fatto l'esperienza. Per questo Gesù sapeva cosa mancava allo scriba, ai farisei, al giovane ricco e cosa manca anche a noi. Ci manca un rapporto di fiducia e di amore con Lui. E la strada che ci viene offerta da Dio è unica, è il suo figlio, perché ne ha uno solo, unigenito. È il suo figlio, è unica questa strada. Perciò Gesù ha il coraggio di dire, seguimi. Perché Gesù sa che non ci sono altre strade per la nostra salvezza, per tirarci fuori dalla nostra illusione, dal nostro egocentrismo. Lui sa di essere l'unico figlio di Dio. L'unico che può darci Spirito Santo, che ci procura il nostro contatto, incontro con Lui, ci procura Spirito Santo se lo incontriamo. Perciò ha questo coraggio di dire seguimi, segui me, non seguire altri, segui me, perché Gesù è sicuro che allora arriviamo alla nostra salvezza, alla gioia profonda e alla pienezza della vita. Così è chiaro e deciso, vieni e segui me. E naturalmente chiede, comunque lui chiede in questo seguimi il massimo, perché vuole che noi riceviamo il massimo, vuole che in noi si stabilisca il massimo di vita di Dio e perciò ci chiede il massimo, segui me. Dopo ognuno di noi lo capisce lo stesso a suo modo, questo segui me. Da parte sua lui chiede il tutto, chiede completezza di amore. Va, vendi tutto, poi vieni e segui me. Cosa vogliono dire queste parole? In fondo. Non spaventatevi prima che abbia finito il discorso, ma se vi spaventate, pazienza, può darsi che faccia bene. Se si vuole la pienezza della vita, ci vuole la totalità del nostro amore per Gesù, del nostro rapporto con Lui. E questa perfezione del rapporto con Gesù esige un radicale mutamento del cuore, perché il nostro cuore, abbiamo visto, è legato a se stesso. Noi siamo legati a noi stessi. Abbiamo una disperata sete di assicurarci la vita. Vogliamo essere sicuri che viviamo e che la nostra vita diventa sempre più profonda, sempre più bella. Siamo attaccati a noi stessi e per manifestare o per esprimere questo attaccamento alla nostra vita ci serviamo delle cose materiali o dei soldi in banca o da altre parti, no? O impiegati in cose. Ci serviamo delle cose. Ma e questo attaccamento alle cose che cos'è? Un attaccamento a noi stessi in fondo. Oppure ci serviamo delle persone. Stiamo attaccati a quegli affetti di amicizia o di parentela che abbiamo. Stiamo attaccati più che possiamo e ne cerchiamo ancora di più. Perché sentiamo che lì diventiamo qualcuno, diventiamo grandi, ci salviamo se abbiamo tante persone o poche persone che ci vogliono bene, a cui noi vogliamo bene. Affetti, persone e cose diventano strumenti per la nostra illusoria salvezza, quella che crediamo che diventi salvezza per noi. E ci dimentichiamo, possiamo morire stanotte, stolto. Quello che hai raccolto di chi sarà? Quello che hai messo in banca domani mattina, se lo spartisse i nipoti o i cognati o chi lo sa, no? Stolto. Le nostre sicurezze sono bolle di sapone. Quindi stabilire una perfezione di rapporto con Gesù, che significa per noi? Significa distaccare dalla nostra, da quello che crediamo che sia la nostra sicurezza. E quindi il distacco dalle cose e dalle persone, in modo che per davvero sia Gesù l'unico su cui poggiamo i piedi, su cui siamo, insomma adesso dico parole, l'unica realtà, l'unica sicurezza su cui siamo seduti, no? L'unica cosa che, da cui cerchiamo sicurezza. Perciò Gesù dà queste regole: va, vendi tutti, vendi tutto. Dice vendi, non dice regala. Perché mai, ho pensato io, Gesù dice di vendere, e non vendere vuol dire ti do e tu mi dai, eh? Primo gesto è questo, scambiare le cose su cui io, la casa in cui credevo che fosse la mia sicurezza, non regalarla, venderla e tirar soldi più che si può, magari, no? E venderla. Se la regali, cosa succede? Poi c'hai una persona amica, che nel caso che Gesù dopo non ti va più a genio, quella persona amica, ma dai, almeno la camera, l'usufrutto te lo dà, no? Perché invece vendi, così tu non hai più sicurezza di riavere qualche cosa, non hai più speranza su quello che avevi, la butti via proprio. E quello che ricavi, dallo ai poveri. Cosa vuol dire? Darlo a chi sei sicuro che tre giorni dopo non ha più niente, di nuovo. Dare 100.000 lire a un povero vuol dire una settimana dopo non ce le ha più, le ha adoperate. Tu non puoi andare a richiedergli qualche cosa. È proprio il distacco totale dalle sicurezze che noi potremmo avere. Vendi e dai ai poveri. Non da cercare da quello che dai via ancora qualche piccolo aggancio su questo mondo, su questa terra, tra gli uomini, tra le persone. Non fare delle tue sicurezze uno strumento per nuove sicurezze. Cioè, tu hai una casa o un'amicizia di cui sei sicuro, che dalla via proprio in modo da non fartene un'altra in un altro angolo della terra. Poi, cioè dopo, quando non hai più nessun altro appoggio, quando non hai più niente, che sei libero, poi vieni e seguimi. Dopo, quando hai fatto questo passo, che le tue sicurezze sono svanite, che non ne hai più, che l'unica sicurezza è rimasta Gesù, allora puoi appoggiarti su di Lui, fare passi con Lui. La domanda che vi fate voi adesso sarà per me anche questo, povero me, allora alla mia età, fare un passo del genere? Non lo so, può darsi che io non posso dire vieni e seguimi, vai, vendi e vieni e seguimi. Gesù lo può dire. Per qualcuno può essere anche letterale questa parola. Non a tutti Gesù la dice letteralmente, a Gesù non l'ha detto a tutti. A qualcuno ha detto tu va, torna a casa tua. Però a tutti Gesù chiede un rapporto pieno con Lui. A tutti chiede che il cuore sia distaccato per davvero dalle cose. Questo lo chiede a tutti, perché altrimenti non è possibile avere un rapporto deciso con Lui, un rapporto sicuro con Lui, e continuo, e unico. E quindi non è possibile che la nostra vita venga presa in blocco dallo Spirito Santo, se noi continuiamo ad avere sicurezze su questa terra o nel nostro cuore ci fondiamo su altre cose. Quindi a Gesù chiede a tutti un passo interiore. A qualcuno Gesù chiede anche di essere profeta per gli altri, facendo un gesto chiaro, esteriore, anche di lasciare di abbandonare tutto, sia le cose, sia le amicizie, a qualcuno che Gesù chiama per nome, come l'ha fatto con quel giovane, chiede anche questo: vai, vendi. Proprio concretamente, lui non è andato perché ne aveva da vendere, e non voleva vendere, voleva tenere. A qualcuno Gesù chiede anche questo, perché quel tale possa essere quasi profeta, annuncio per gli altri, un aiuto, perché gli altri facciano almeno il distacco del cuore dalle cose. Perciò, come ho detto prima, la parola che dice Gesù: seguimi, tu segui me, può avere una risonanza diversa. Io non mi aspetto che qualcuno di voi oggi venga a offrirmi di comprare la sua casa, no? Può darsi però che qualcuno di voi si senta chiamato da Gesù a fare anche questo. Può darsi che qualcuno non possa farlo, perché ha già avuto un'altra chiamata dal Signore. Immagino uno di voi che sia marito o moglie, non può vendere la casa perché deve tirar su i suoi bambini, insomma, magari dovrà lasciargliela loro. Però a qualcun altro il Signore lo può anche chiedere. Quindi ciascuno può avere risonanze diverse. L'importante però non è neanche questo, non è neanche il vendere di per sé. L'importante è seguire Gesù e avere una pienezza di rapporto d'amore con Lui. Questa è la finale a cui tendere. Perché anche se vendessi tutto, ma non nasce in me un amore totale per Gesù, a cosa mi serve l'aver venduto? Dopo mi ritrovo peggio di prima, peggio di prima, imbrogliato proprio. Il passo è quello di tenere d'occhio Gesù e avere Lui come unico amore, come unica sicurezza. Allora, quando diventa così, non si fa fatica a fare il passo interiore, si fa volentieri anche il passo interiore di dire: beh, mollo tutte le mie sicurezze, vabbè, finché ce le ho, le adopero anche come strumento per il regno di Dio. Se ho una casa, se ho un campo, se ho 1 milione in banca, l'adopero per il regno di Dio. In qualche modo lo farò fruttare per quello. Nasce un distacco dalle cose, in modo che queste diventino strumento per il Signore. Oppure può nascere anche il coraggio di dire: sì, Gesù, per seguirti in modo totale, per essere un segno nel mondo che tu vali, che tu sei qualcuno, ecco, vendo e regalo ai poveri. A seconda della risposta che diamo a questa parola di Gesù, sarà pure diversa la misura dello Spirito Santo in noi. E quindi sarà diversa la misura in cui si realizza la nostra salvezza. Ripeto, non salvezza dai castighi di Dio, ma salvezza dall'egoismo di questo mondo, da quel che è questo mondo, insomma, che ci tira sempre in basso invece che portarci in alto. Come promesso, adesso vi lasciamo una mezz'ora di tempo di silenzio, che può essere riposo, nel senso di dire: Gesù, sono qui con te, e riposa la tua presenza. O può essere di attenzione: Gesù, tu devi diventare ancora più grande in me, perché mi sento ancora legato a qualche cosa o a qualcuno, tu devi diventare ancora più grande. E allora in questo tempo di silenzio lo guarderete, lo terrete d'occhio a vedere se vale la pena proprio seguirlo, se vale la pena amarlo, vedere che vale la pena, più che se vale la pena, vedere che vale la pena volergli bene, perché è l'unico che si è impegnato fino in fondo per me, fino alla morte. Allora, guardando a Gesù, guardando anche questo suo impegno totale, nasce in noi, cresce in noi, continua a crescere in noi l'amore per Lui. Quando c'è l'amore per Lui, si fa tutto quel che lui chiede poi, a seconda di quello che chiederà. Ecco, allora in questo silenzio un primo esercizio può essere questo di lasciar nascere in noi, lasciar crescere l'amore per lui, quello che già c'è, o un amore nuovo, più profondo. E poi un secondo momento, in questo silenzio, potrete mettervi davanti questa parola. Cosa vuoi dire a me, nella mia situazione, con questa parola? Seguimi. Che cosa vuoi dirmi con questa parola? Con serenità, non spaventatevi, se vi viene paura, fermatevi, perché la paura non porta buoni consigli.